Martedì, primo di aprile, ore 16:31 minuti, appena scoccate. Giulia Stripoli con voi fino alle ore 17:30. Ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici. Vieni con me. La trasmissione che si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, degli eventi dei quali vi prendete cura, quelli che organizzate. Insomma, tutto quello che significa davvero fare comunità. E allora raccontatemelo fino alle ore 17:30 in onda. I telefoni sono aperti e il numero da comporre è 02 33 001 001. Mentre invece vi leggo via WhatsApp, SMS, Telegram al 331 62 14 013, oppure anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Si apre questo nuovo mese, il mese, si potrebbe dire. È piuttosto importante, ne abbiamo già iniziato a parlare qualche giorno fa, aprile 2025, quest'anno un aprile particolare, quello che ci vede in avvicinamento all'80° anniversario della liberazione dal nazifascismo in Italia. Radio Popolare ha deciso di fare un palinsesto speciale che si chiama Arrivederci ragazzi, e che all'interno di questa trasmissione è declinato in vari punti, in varie cose, in varie attività. Tra le principali, quella che molto piacevolmente inizia oggi in compagnia di Danila Baldo e Alice Verniaghi, ovvero rispettivamente la vicepresidente di toponomastica femminile e Alice Verniaghi, autrice, insegnante, che ci racconteranno le strade della toponomastica femminile, le donne della resistenza in giro per la città, su Milano, provincia lombarda. Ma quello che sono a richiedere oggi con le vostre telefonate è appunto le vostre storie, o meglio quelle che conservate, quelle che conoscete, quelle che vi sono state tramandate. Magari quelle strade della vostra città, quelle delle quali non si è mai troppo parlato o delle quali avete conosciuto la storia proprio di recente e volete condividerla. Insomma, come sempre partiamo noi da queste parti, in via Olearo 5, a darvi spunti, suggerimenti per le vostre condivisioni, per le vostre storie. Oggi si inizia con una storia di sport, oltre che di resistenza, e oltre che di resistenza femminile, perché la prima intitolazione della quale vi raccontiamo un po' tutto l'excursus, da dove nasce, come si arriva, è di uno stadio. E devo dire che io recentemente, proprio facendo questa ricerca sulla toponomastica dedicata alle donne, in particolar modo alle donne della resistenza, sto vedendo dei numeri clamorosi in senso negativo. Perché ce ne sono davvero, davvero poche di strade dedicate già alle donne, ancor meno alle donne partigiane. E allora, se voi ne avete da segnalare, da condividere, da voler raccontare, questo è il momento giusto. In realtà questo è il mese all'interno del quale vi chiediamo proprio il massimo della collaborazione per raccontare ancora di più quelle storie che spesso sono, troppo spesso sono dimenticate, ovviamente sempre dopo la musica, che in questa trasmissione ha sempre un ruolo centrale. Il primo pezzo, che è sempre un pezzo italiano di oggi, e sono i Subsonica, che si chiama proprio Strade.
Se tutto ciò che cerco nasconde un movimento, quale destinazione può incontrarci? Se in tutto ciò che inquadro
lasciare il tempo di pensarci. Ti guardo che mi guardi, non so se salutarti o fare finta che non sia già tardi. Strade che si lasciano guidare forte, poche parole, luce calde e buio, perdi cristalli e curve da drizzare. Strade che si lasciano
piuttosto precisa, puntuale. Lì dove vivete, ci sono delle strade intitolate a delle donne della Resistenza? Se sì, vorrei saperlo, vorrei aver notizia e soprattutto ci piacerebbe averne anche il racconto. Allo 02 33 001 001, mentre intanto appunto prosegue la musica, poi le nostre prime ospiti, siccome oggi inauguriamo questo mese in cui si parla di donne e di resistenza, mi sembrava perfetta Sinéad O'Connor.
I don't wanna be no man's woman.
16:44 su Radio Popolare, arrivano intanto delle telefonate. Pronto, ciao, chi sei? Benvenuto, benvenuta.
Ciao.
Ciao.
Sono Paola.
Ciao Paola.
Senti, ho appena acceso la radio, ho sentito la tua richiesta. In realtà io non ho una strada da segnalarvi, ma una panchina di memoria dedicata a una partigiana molto importante che si chiamava Emma Fighetti, nel quartiere di Lampugnano. È stata una partigiana che è molto famosa anche perché è morta a 108 anni,
wow.
In gambissima, simpaticissima, io l'ho conosciuta, ho avuto l'onore di conoscerla, e soprannominata la Sartina di Baggio, probabilmente molti la conosceranno perché lei è stata proprio una delle donne della resistenza milanese, ha nascosto documenti, portato informazioni ai partigiani, nascosto delle persone, insomma è stata una donna veramente molto attiva. E volevo segnalarvi questa bella cosa della panchina in suo onore.
Dove, sai dirci dov'è Baggio, se riesci a delimitare un po' l'area, magari qualcuno...
No, lei la chiamavano la Sartina di Baggio, l'area della panchina invece è a Lampugnano, dove
ah,
lei
Lampugnano.
Viveva.
Okay.
E tra via Trenno e via Ippodromo c'è uno spazio con un bell'albero e sotto quest'albero una panchina rossa dedicata a lei, per cui mi sembrava bello segnalarvelo, insomma.
Hai fatto benissimo, anzi colgo l'occasione della tua telefonata per richiedere anche in onda, qualora ci fossero all'ascolto magari delle persone, degli ascoltatori, delle ascoltatrici che volessero come dire accrescere questo tuo racconto di Emma Fighetti, insomma ci piacerebbe moltissimo. Quindi ecco, l'invito è come sempre esteso e sendibile e da condividere. Grazie comunque. Come ti
Niente,
chiami?
Di nulla. Io mi chiamo Paola.
Grazie Paola, grazie ancora.
Di nulla, a presto. Ciao. Buon 25 aprile, ciao.
Ciao anche a te. Pronto, c'è un'altra telefonata. Pronto, sei tu. Sei tu, sei in onda.
Siamo dal quartiere.
Pronto.
Siamo dal quartiere Niguarda.
Sì, ciao.
E volevo segnalare che qui nel quartiere Niguarda, in via Maestri del Lavoro, c'erano dei grandi e bellissimi giardini con giochi per i bimbi e tutto quanto, dedicati a due resistenti, due donne, Maria Però.
Ti abbiamo perso. Mannaggia, richiamaci. Chissà se ci sei ancora. Ciao. Ti abbiamo perso, richiamaci, il tuo numero finisce con 000, mannaggia. Maria Però, colgo però l'occasione, perché sempre in zona Niguarda rimaniamo, perché oggi, martedì 1 di aprile, ore 18, invece verrà inaugurata una mostra fotografica, una mostra sulle barricate a Niguarda del 24 aprile 1945. Ci sarà questa sera alle ore 18, anzi in realtà tra pochissimo, l'inaugurazione al Teatro della Cooperativa, via Ermada 8, con gli interventi di Renato Sarti, direttore Teatro della Cooperativa, Jonathan Chiesa, che è il delegato Municipio Attuazione della Memoria, e anche Angelo Longhi, presidente Ampi Martiri Niguardesi. Tutte le informazioni nel caso potreste anche trovarle sulle pagine del Teatro della Cooperativa e ovviamente della sezione Ampi Martiri Niguardesi. Intanto dovremmo invece avere in collegamento le nostre due ospiti, che ringrazio anche per la pazienza pazienza e l'attesa, Danila Baldo, presidente, vicepresidente della toponomastica femminile, e Alice Verniaghi, autrice ed insegnante. Ciao Danila, ciao Alice, benvenute, ci siete?
Ciao, buon pomeriggio.
Oh, ecco.
Ciao a tutti, ciao. Voci. Grazie.
Grazie a voi per esserci e anche per aver pazientato, però ecco, l'invito della condivisione dei nomi, delle strade, ma anche, come dire, dei luoghi o di parti di luoghi della città dedicati alle donne della Resistenza, mi sembra una cosa da dover ribadire, considerato anche il censimento che avete fatto voi con toponomastica femminile,
certo.
Quanto siano scarne queste vie, queste strade, queste piazze intitolate non solo alle donne, ma alle donne della Resistenza davvero pochissime. Che cosa triste,
certo.
Dobbiamo decisamente recuperare. Allora iniziamo con Danila Baldo, che è la vicepresidente di Toponomastica Femminile, che è un progetto che abbiamo già iniziato a raccontare qualche tempo fa, sì. Proprio su queste frequenze. Danila, allora intanto ricordiamo magari il progetto di Toponomastica per chi si fosse perso la prima puntata, poi però se ci puoi anche raccontare qual è il concorso sulle vie della Resistenza,
sì,
e poi
sì.
Passiamo invece alla vera storia di oggi, che però ce la racconterà Alice. Step by step, Danila.
Sì, certo. Allora, non ripeterò tutto quanto detto la volta scorsa, per chi ascoltate può sempre riascoltare il podcast del 18 di marzo,
eh sì.
Quando ho raccontato come è nata appunto quella che adesso è un'associazione. Ma collegandomi proprio ai censimenti, voglio ricordare che sul sito di Toponomastica Femminile, digitare toponomasticafemminile.com, sono censiti tutti i comuni italiani, più di 8.000 adesso, e anche adesso incominciamo a avere censimenti di città e di paesi esteri. E in questi censimenti appunto si vede proprio, si tocca con mano, ciascuno può andare a cercare il proprio comune, per esempio adesso qui ho voluto provare a vedere Milano, no? E può toccare con mano quello che dicevamo essere l'indice di femminilizzazione,
sì.
Cioè togliendo tutte le strade intitolate a città, monti, mari, eccetera, no? L'indice ci dice ogni 100 nomi maschili quanti nomi femminili, e 10 anni fa appunto erano 4-5 in media le intitolazioni femminili su 100 maschili. Dopo 10 anni di campagne come la campagna 8 marzo 3 donne 3 strade, che noi facciamo oramai da tantissimi anni, che ha avuto il patrocinio dell'ANCI, dopo 10 anni proprio di lavoro e di tanti progetti, l'indice è salito al 9-10 per 100, no? E dicevamo anche la volta scorsa che siamo un po' lontane dalla parità effettivamente, perché 9 o 10 intitolazioni femminili su 100 maschili. D'altra parte, guarda che i primi anni, quando dicevamo, chiedevamo come mai, perché, c'erano addirittura sindaci che ci rispondevano, ma sì, ma per forza, no? Cioè gli uomini ci sono stati molto di più nella storia delle donne che sono state in casa.
Certo.
Allora, come se fosse meno importante, no? Anche durante la resistenza, durante le guerre, le donne che mandano avanti il mondo, no? Magari stando in casa, ma tante volte lo fanno anche fuori, anche prendendo le armi, non che questo sia bello, però tante partigiane lo hanno fatto.
Ma se pensiamo comunque insomma, al ruolo che ancora assume il lavoro di cura anno 2025,
certo.
Quindi voglio dire, non mi stupisce, ecco, questa considerazione.
Ecco, troppo poco, ovviamente il lavoro di cura, troppo poco condiviso, perché dovrebbe essere uno più condiviso fra i due generi, o tre o quattro, quanti sono i generi, più condiviso, due più valorizzato, perché sono i lavori così importanti ma meno retribuiti e meno valorizzati. Comunque, pensando a Milano, per esempio, no? Allora, sul nostro sito si legge che su 2.538 vie intitolate a uomini, quelle intitolate a donne sono 141, quindi di meno di questo 9-10% che in media, no, adesso possiamo indicare. Poi a Milano di questo 141 donne Allora, 44 sono tutti i titoli della Madonna, sì. Guarda, ce ne sono tantissimi, Santa sì. Maria Podone, Santa Maria Segreta, Santa Maria della Valle, eccetera, eccetera. Poi sante, beate, eccetera,
di vario
eccetera.
Genere.
Di vario genere, solo 27 le letterate, musiciste, scrittrici e poi arriviamo, sul sito si trovano proprio tutte le categorizzazioni ben messe, arriviamo anche alle figure storiche e politiche e ne abbiamo ben 35 qui di tutta la storia, fra cui diverse partigiane, anche costituenti, no? Come Teresa Noce, ci sono dei nomi, ma quello che volevo adesso un attimo sottolineare prima di andare a vedere alcune figure specifiche di partigiane che mi piaceva ricordare prima di lasciare la parola ad Alice, vorrei dire che noi in associazione che abbiamo fatto tutti questi censimenti, sono sul sito, abbiamo bisogno proprio di persone che vengano a darci una mano, che vengano a collaborare con noi per aggiornare questi censimenti, perché sono partiti appunto 10 anni fa e i comuni sono tantissimi, ogni volta che incontriamo un comune chiediamo lo stradario aggiornato e vogliamo aggiornarlo, ma con tutti non ce la facciamo e i dati che ci sono abbastanza veritieri, ma risalgono alcuni anni fa, quindi ci vorrebbero proprio persone che si associano con noi, ci danno una mano, basta andare sul sito, c'è una mail e noi accogliamo, abbiamo bisogno di aiuto proprio per avere tutti questi censimenti aggiornati. Anche perché è cresciuta molto la sensibilità in questi ultimi anni, che ha portato a tante intitolazioni femminili.
E anche a notare, scusami Danila, e anche immagino a notare quante siano di gran lunga meno numerose le strade intitolate a delle donne rispetto a quelle intitolate agli uomini. I numeri dei quali tu menzionavi poco, ecco io lo ricordo giusto per chi magari non fosse ancora andato su toponomasticafemminile.com, sono quelli della città relativa, anzi non solo alla città di Milano, ma proprio al comune, quindi nemmeno... La parte diciamo compresa tra
metropolitana,
anche metropolitana,
certo.
Proprio il comune
perché
di Milano,
tutti i comuni uno per uno.
Sì, esattamente, un lavoro direi proprio mastodontico, gigantesco, enorme, e io devo dire che sono rimasta abbastanza allibita dai numeri che poi sono sempre quelli che un po' in qualche modo ti danno la maggiore rappresentazione della realtà, la più veritiera sicuramente. Quindi su un totale a Milano di strade, vie, piazze, eccetera, che sono 4.250, 2.538 sono quelle intitolate a uomini, 141 dicevamo quelle intitolate alle donne.
Ecco, dobbiamo sottolineare, lo vedi sotto, questo censimento è fermo al 2019, bisognerebbe proprio che qualcheduno ci mettesse mano e lo aggiornasse, ma sono talmente tanti i comuni ed è così difficile che non arriviamo a farlo. Alcuni censimenti sono aggiornatissimi, altri meno, quindi secondo me dal 2019 tante vie a Milano si sono intitolate, però come dicevamo la volta scorsa appunto, le intitolazioni che sono molto belle, di giardini, di parchi, di luoghi in cui vedere una targa con un nome femminile, una professione femminile, incentiva anche l'orientamento delle ragazze su di questo, no? A parte diminuire il gap, e questi non rientrano nello stradario, perché nello stradario rientrano solo le vie e le piazze e queste sappiamo non ce ne sono tutti i momenti che nascono e che si possono intitolare, quindi secondo me è cresciuta molto la sensibilità del ricordare, togliere dall'ombra, dare memoria a tante donne che hanno ben agito in società e non sono così ben rappresentate dagli stradari, perché tutto ciò che è una rotonda, un giardino, un parco, i viali di un parco non rientrano nello stradario, allora noi tendiamo a ricordarli sotto il censimento ci sono, ricordiamo tutte le nuove intitolazioni che sono però di luoghi, appunto luoghi urbani, anche intitolazioni di biblioteche, di scuole, di aule, ma insomma, anche gli edifici, anche questo incentiva il ricordo delle donne.
Gli edifici pubblici che siano in qualche modo dedicati a delle donne, come accade incredibilmente con l'intitolazione della quale andiamo a parlare adesso, che oltre ad essere in qualche modo una particolarità, proprio perché accade a favore di una donna, che abbiamo già detto essere qualcosa che comunque risulta ancora singolare,
sì,
la storia incredibile è che parliamo dell'intitolazione di una struttura sportiva, uno stadio che è praticamente un unicum di per sé, perché sappiamo che appunto posti pubblici dedicati a donne non ce ne sono, figuriamoci uno stadio che è tendenzialmente sono quasi sempre dedicati a degli uomini e a degli uomini sportivi. Qui chiamo invece quindi la voce di Alice Verniaghi, che delle sorelle Boccalini, che sono appunto le donne alle quali questo stadio è stato intitolato, lo stadio di Lodi, ha scritto ampiamente, giusto Alice?
Sì, grazie. Sì, le sorelle Boccalini sono state oggetto delle ricerche non solo mie, ma anche dello storico dello sport Marco Giani, e insieme insomma abbiamo portato avanti questa ricerca che poi ha portato alla pubblicazione del libro di Federica Seneghini, scritto con un saggio finale di Marco Giani, Giovinette, e da questa insomma ricerca storica, e questo è il bello un po' di questa vicenda, ne è nata un'opera di divulgazione grazie alle associazioni come Toponomastica Femminile, SNOC Lodi, che hanno proprio operato una divulgazione anche nelle scuole con il concorso sulle vie della parità, che hanno portato alla richiesta di intitolazione di una struttura sportiva dello stadio cittadino di cui parlavi prima, di Lodi, alle sorelle Boccalini, e quindi nasce proprio da un'opera di ricerca e di divulgazione. Le sorelle Boccalini erano quattro sorelle: Giovanna, Luisa, Marta e Rosa, tutte nate a Lodi, che verso il 1927 si trasferiscono a Milano e sono, da quando erano a Lodi, appassionate di sport, perché di fronte al alla loro casa c'era una palestra comunale, e quindi per loro lo sport era un'attività, soprattutto per Marta e Rosa, che sono le ultime due del gruppo, che le portava proprio a divertirsi, a trovare un momento di
svago e di serenità,
di svago, e lontano da quelle che erano le loro mansioni e anche le loro attività scolastiche.
Nonché immagino, Alice, scusami, anche il periodo, sì, che insomma non era proprio dei migliori, visto
che si stava in piena
guerra. Alice, ci fermiamo un minuto, anzi guarda, 33 secondi, perché abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, e poi continuiamo con la storia delle sorelle Boccalini e approfondiamo proprio la figura di Giovanna. Voi ascoltatori e ascoltatrici rimanete lì, proprio 30 secondi e seconda parte di Vieni con me, a tra poco.
She's got a ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly away. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. She's got her ticket, I think she's gonna use it, I think she's going to fly. No one should try and stop her, persuade her with their power. She says that her mind is made. Why not leave? Why not go away? Hey, too much hatred, corruption and greed. Strong, she shared.
17.05 Radio Popolare, vieni con me fino alle ore 17.30. Oggi iniziamo a raccontarvi la toponomastica femminile della Resistenza, quindi le donne, quelle strade, quelle piazze, quelle vie dedicate alle donne partigiane, alle donne della Resistenza, insieme a Danila Baldo, vicepresidente di Toponomastica Femminile, e all'insegnante, all'autrice, docente Alice Verniaghi. Ciao Alice e ciao Danila, ci siete ancora?
Ciao.
Sì, siete.
Ciao, siamo qui.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Abbiamo iniziato a raccontare un po' il progetto di Toponomastica, ma anche questa intitolazione che diciamo è passata ai libri di storia, dello stadio di Lodi, intitolato alle sorelle Boccalini. Alice, dicevi, tu ne hai scritto tanto delle loro figure, in particolar modo quella di Giovanna, una delle quattro sorelle, tutte e quattro delle quattro sorelle Boccalini, tutte e quattro appassionate di sport, di calcio, proprio perché è uno sport che, oltre a portarle un po' lontano, visto il periodo appunto quello che era, ma anche a permetterle di essere delle donne in società, si può dire così?
Sì. Ecco. Sì, sì, assolutamente. Lo sport rappresentava un modo per uscire dall'ambiente domestico e nel 1900 loro, prima di essere insomma calciatrici, sono state tifose dell'Ambrosiana Inter. Quando si trasferiscono a Milano, infatti, la frequentazione dello stadio era costante, e non a caso l'11 di giugno del 2021 è stata dedicata, intitolata una via all'interno del Parco Sempione, dietro all'Arena Civica, proprio alle calciatrici del 1933. Un'intitolazione che riguarda proprio tutte quelle ragazze che, insieme alle sorelle Boccalini, si sono avventurate nella fondazione del gruppo calcistico femminile, di cui appunto ha studiato e parlato anche Marco Giani. Luisa, Marta e Rosetta, le tre sorelle minori di Giovanna, furono vere e proprie calciatrici. Giovanna Boccalini invece fu una sorta di team manager, perché aveva già due figli e non era pensabile che si occupasse, che giocasse attivamente all'interno della squadra, e è stata un'avventura veramente diciamo coraggiosa, perché la squadra è stata fondata nel 1933 in pieno regime fascista, quando il ruolo delle donne era relegato alla dimensione privata, era quello di moglie e madre. E loro hanno lottato appunto per mantenere viva la loro squadra, però l'esperimento è durato solo 18 mesi e poi è stato soppresso. Era sicuramente una forma di diciamo divertimento prima di tutto per loro, ma anche la consapevolezza di saper fare qualcosa che era tipicamente femminile. Nel caso di Giovanna Boccalini, appunto, lei era già aveva già un'esperienza, possiamo dire, politica, ma quando viveva ancora Lodi, a 17 anni si era iscritta al Partito Socialista, però poi aveva sospeso insomma questa sua militanza politica negli anni del regime, e questa attività di lavoro con le donne, per le donne, sicuramente l'aiutò in una fase molto delicata della sua vita, perché proprio negli anni in cui seguì il gruppo calcistico femminile, il marito era stato condannato al confino politico. Riprende però Giovanna la politica attiva nel 1943, a soli pochi mesi dalla morte per malattia del figlio primogenito Popi, Giacomo. Lei si iscrive al Partito Comunista Italiano e inizia la sua attività all'interno della Resistenza. In particolare, lei fondò insieme ad altre donne, alla socialista Lina Merlin, all'azionista Ada Gobetti, e poi alle comuniste Giuliana Fippi e Rina Piccolato, i gruppi di difesa della donna. I gruppi di difesa della donna era un'organizzazione femminile che aveva una duplice, diciamo, funzione. Sicuramente era la funzione era quella di supportare il movimento partigiano, il movimento di liberazione, sì. Fornendo assistenza, ma anche, questa è una cosa molto importante, educare le donne ai principi democratici, alla partecipazione, e perché le donne dei gruppi di difesa della donna erano convinte che la guerra finita le italiane sarebbero diventate effettivamente cittadine, rivendicando proprio già dalle colonne del giornale che Giovanna dirigeva, Noi Donne, che era l'organo di stampa dei gruppi di difesa della donna, sì. Dalle colonne di questo giornale si rivendicava il diritto di voto attivo e passivo, e quindi l'esperienza di Giovanna all'interno dei gruppi di difesa della donna è sicuramente un momento fondamentale che le permette nuovamente di lavorare con le donne e per le donne, ma la sua militanza politica continua anche dopo la guerra, e questo è un altro, secondo me, elemento da sottolineare. La partecipazione alla resistenza rappresentò per molte donne anche un trampolino di lancio verso l'attività politica attiva, l'attività politica sindacale. Tutto c'è uno stretto legame.
Un po' un parallelismo tra... come l'attività sportiva era il legame con la società, così la partecipazione alla resistenza di fatto è stata la possibilità di poter poi prendere parte alla vita politica post periodo bellico, in sostanza.
Sicuramente, perché oltre a essere candidata alle elezioni amministrative milanesi nel 1946, Giovanna Boccalini venne eletta con un cospicuo numero di voti e venne nominata assessora all'assistenza e all'infanzia, e si dedicò durante proprio i primi mesi del finita la guerra, insieme a un'altra figura di spicco del Partito Comunista Italiano, che poi diventerà madre costituente e colei che darà il nome alla legge di tutela della maternità nei primi anni 50, Teresa Noce, insieme collaborerà con lei a quello che viene definita come un'impresa femminile ma di straordinaria portata, che sono i treni della felicità. Attraverso l'organizzazione di cui Teresa Noce e Giovanna Boccalini facevano parte, l'Unione Donne Italiane, Unione Donne Italiane fondata a Roma, in cui però i gruppi di difesa della donna poi confluiscono, organizzerà i viaggi dei bambini prima di Milano, e poi l'operazione verrà estesa anche ai bambini che dall'Italia meridionale verranno nell'Italia settentrionale nell'immediato dopoguerra, in questi scambi di assistenza per dare nel 1946 ai bambini milanesi la possibilità di trascorrere l'inverno pesantissimo tra il 1945 e il 1946 in luoghi più accoglienti che non la città di Milano, dove c'erano difficoltà proprio di approvvigionamento alimentare e anche di riscaldamento. E poi successivamente questa operazione straordinaria, perché noi dobbiamo pensare allo stato in cui
venivano fatte queste cose, insomma, non era proprio
le infrastrutture distrutte dalle guerre, e poi anche invece sì. Con questa rete che le donne riescono, dell'Unione Donne Italiane, riescono a costituire, si fa questa operazione. Giovanna poi Boccalini si dedicherà molto anche all'infanzia, organizzando le colonie sia estive che invernali per il Comune di Milano, e questa è un'altra attività molto importante, perché soprattutto i figli delle classi sociali, i bambini delle classi sociali più povere, avevano l'opportunità di trascorrere delle settimane in colonie, dove oltre all'ambiente più sano che quello che si respirava in città e che si viveva in città, c'era anche la possibilità di alimentarsi in modo più adeguato.
Assurdo come sembri una cosa quasi incredibile, poter andare altrove per poter mangiare, ecco, forse è questo il vero, il valore di fare questa opera di memoria, no? Di rinvigorimento del passato, proprio per ricordarci quale fosse un po' la situazione, oltre che per ricordare le storie delle donne della resistenza. Alice, andiamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto.
Sì, ecco, in chiusura vorrei anche sottolineare che Giovanna Boccalini si dedicò anche all'attività sindacale, diventando prima vicepresidente dell'INCA e successivamente dell'INPS, e anche in questo caso il suo ruolo fu molto importante. Lei diceva sempre faceva sempre questa considerazione, cioè il fatto di credere nella forza della solidarietà, soprattutto femminile, e nella capacità delle donne di dare un contributo personale diverso che riteneva irrinunciabile. Riteneva fondamentale l'azione collettiva delle donne, ma sapeva anche quanto fosse importante valorizzare ciascuna donna facendola sentire capace, perché questo è un po' il senso, no, anche della divulgazione della figura di Giovanna Boccalini, delle sorelle Boccalini, cioè dare alle nostre ragazze che ancora oggi partecipano, abbiamo fatto l'8 marzo il terzo torneo Boccalini qua a Lodi, un torneo studentesco di calcio femminile in cui quest'anno avevamo più di 250 ragazze provenienti da vari istituti della provincia di Lodi che partecipano e che amano il calcio, e a ciascuna di loro l'esperienza di Giovanna Boccalini e delle sorelle Boccalini è quella di giocare tutti i giorni una partita che non è solo la partita di calcio, ma sentirsi capaci in tutti i settori, dalle STEM alla politica, all'attività sindacale, senza però rinunciare alla propria specificità, certo, alla propria individualità femminile. Non scimmiottiamo i maschi in certi ruoli, ma continuiamo a conservare il nostro essere donne, perché è la cosa migliore anche per cambiare, per rivoluzionare la società.
Fieramente e liberamente ci aspettiamo sempre di più. Grazie Alice Verniaghi. Sì. Danila Baldo, saluto anche te, senza però dimenticare la segnalazione di un concorso, perché il concorso delle vie della resistenza si terrà. La premiazione dove, quando, e poi vi saluto.
Allora sì, è il concorso sulle vie della parità, che fa lavorare le scuole in modo laboratoriale, andando anche fra le righe dei libri di testo e andando a studiare su tante donne che poi le classi stesse chiedono come intitolazione ai comuni. Per esempio il comune di Lodi ha intitolato ad una partigiana, Luigia Mazzini Folli, una via, e questo in questo caso è proprio una via seppur periferica, no? E ci avevano lavorato le classi che hanno partecipato al concorso e sono venute a Roma quell'anno, l'anno scorso, a prendere la premiazione. Quest'anno la premiazione è l'11 di aprile a Roma presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Roma 3, in via del Castro Pretorio 20, e lì confluiscono tantissime ragazze e ragazzi, studenti, con docenti, spesso arrivano anche gli amministratori locali, le sindache, i vice sindaci ad accompagnare le scuole, perché hanno favorito le intitolazioni.
E meno male.
È un momento,
un risultato
della premiazione di primo, secondo, terzo, e proprio le scuole che ascoltano anche altre classi che hanno lavorato in questo modo, ed è una festa di idee che vengono messe in comune.
Allora, noi
per i ragazzi, noi
l'11 di aprile ovviamente ci mettiamo a disposizione, nel caso in cui Danila volessi anche farci un racconto da Roma di questa giornata, magari poi ci organizziamo. L'invito è ancora, visto che so ci ascoltano anche da Roma, a chiamarci, a telefonarci, perché anche lì è pieno, insomma, il vostro censimento è arrivato, l'abbiamo detto, in tutta Italia, quindi l'invito alle segnalazioni, certo, è anche fuori Milano. Danila Baldo, Alice Verniaghi, io vi ringrazio e ci risentiamo presto. Buona
a voi.
Buon pomeriggio.
D'accordo. Buon pomeriggio.
Buona
grazie,
continuazione.
Presto.
Ciao.
Ciao.
Dunque, telefonata. Invece, pronto, ciao, chi sei? Ciao.
Pronto, ciao.
Ciao.
Mi sentite? Ciao,
sentiamo forte.
Allora,
chiaro.
Sono Greta.
Ciao Greta.
Ogni tanto vi do qualche suggerimento.
Greta da Lodi. Oggi
esatto.
Tutta puntata lodigiana.
In realtà no, perché quello che voglio proporre agli ascoltatori è un trekking, perché questa domenica 6 aprile in Val d'Arba.
Sì.
È un trekking sui sentieri partigiani di Giovanni lo Slavo con il Museo della Resistenza Piacentina.
Ah.
Sarà un trekking di 12 km ad Anello in Val d'Arda, e dove appunto le guide del museo ci parleranno di Giovanni lo Slavo, che era un partigiano di origine jugoslavo appunto, che combatté nella resistenza e sui monti del Piacentino. Quindi quello che volevo fare era invitare gli ascoltatori, chi vuole, a partecipare.
Giustamente, ci si deve iscrivere da qualche parte oppure ci si presenta?
Sì, basta
si va.
Mandare un'email.
Okay.
No, basta mandare un'email, poi diamo tutti i riferimenti di dove ci troviamo. La partenza sarà comunque per chi viene da Milano, si può trovare a Lodi o direttamente al Museo della Resistenza Piacentina a Morfasso in Val d'Arda alle 9:30. Si parte, si sta insieme tutto il pomeriggio e la mattina si pranza il sacco e si torna per le 4.
Ottimo, mi pare un programma perfetto. Va bene, allora dai velocemente l'indirizzo mail al quale scrivere.
Allora, coordinamento 25, numero aprile Lodi, @gmail.com.
Ottimo, perfetto, grazie Greta.
Grazie mille, ciao, buona giornata.
Ciao, 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 ciao. Pronto, tu chi sei? Ciao. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu? Chi
sì,
sei?
Sono io.
Come ti chiami?
Sono Roberto della cooperativa Germoglio.
Ciao Roberto.
De Pecchi, ciao. Vi chiamo perché noi come cooperativa, insieme ad altre associazioni di Crugate, proporremo il 12 di aprile uno spettacolo che ci avvicina e ci porta verso la festa della liberazione del 25 di aprile.
Dai riferimenti e contatti, poi magari ci sentiamo, perché abbiamo proprio un minuto, vai.
Va bene, allora, lo spettacolo è il 12 di aprile al Cineteatro Don Bosco di Carugate, sarà alle ore 20:45, lo spettacolo è Giovinette, che racconta di questa squadra di calcio martoriata dal fascismo, e niente, è un bellissimo spettacolo, già girato a Milano in altri teatri, l'invito è a venire. Trovate i biglietti su Web Ticket oppure cercate sul Cineteatro Don Bosco di Carugate e speriamo di essere in tanti, perché è un bel modo di avvicinarci alla festa del 25 aprile.
Grazie.
Quindi
Roberto.
Vi aspettiamo tutti. Grazie, a più tardi o in altre occasioni vi raccontiamo meglio.
Grazie,
grazie
mille.
Ancora.
Ciao.
A voi, buona giornata. Ciao. Ciao.
Ciao. Giovinette, il libro di Federica Seneghini, nei confronti del quale insomma facevo
dai.
Anche prima.
Eccolo qua, il campione.
Che tu sicuramente avrai letto, vero? Ti abbasso un po' il microfono perché se...
Perché no. Sono un campione. Allora, buongiorno, buon pomeriggio Stripoli, buon pomeriggio ascoltatori.
Buon pomeriggio, io ho avuto un'incursione ascoltatori, che dobbiamo fare? Occupazione!
D'altronde è così, perché manca poco, mancano 3 giorni alla sottoscrizione, all'estrazione della
e anche 3 minuti, vediamo se riesci a fare un biglietto in 3 minuti.
Di cosa stiamo parlando?
Operazione Primavera, questo lo so, nonostante insomma io debba resistere.
Che cos'è l'operazione? Facciamo lavorare un po' te, visto che è la tua...
Certo. Che cos'è l'operazione Primavera? La sottoscrizione a premi attraverso la quale potete sostenere la vostra radio preferita.
Qual è la radio?
Attenzione!
Che magari pensano Radio Monte Carlo, qual è?
Radio Popolare, ovviamente, la radio alla quale siete attaccati tutto il giorno in
ogni perché pensi
secondo.
Che non abbiano niente da fare nella vita?
No,
perché sono lì a ascoltare sempre te, non c'ha niente da fare di meglio?
No,
avranno una vita questi qua che ci ascoltano, o no?
Beh, allora, è perché penso siano invece molto attaccati e molto vicini.
Capito,
alle nostre
ma avranno andare a fare la spesa, fare all'amore.
Ma io me lo auguro per loro. Io me lo auguro per loro di tutte queste cose, oltre che perché per la loro cura, anche per il loro benessere.
2,50 euro, Giulia.
Che ce vuole?
2,50 euro. 2,50 euro per i biglietti che vi portano, vi conducono in questo mondo di premi eccezionali che vanno. Vanno dai resort alle birre di Radio Popolare. Partiamo dai resort, quindi partiamo veramente alla quintessenza della vita del lusso. Addirittura c'è un kimono da samurai corto. E a me questo fa venire in mente un amico io e Di Alone, poi dopo ci sentirete a Povera Belli, magari possiamo approfondire, non diremo il nome di questo amico, ma è una persona che conoscete perché è andata anche in onda su Radio Polare, che a volte accoglie le persone a casa sua con un kimono samurai corto che lascia intravedere le pudenda.
Beh,
ed è comunque uno spettacolo importante, uno spettacolo che va via.
A me questa immagine fa venire invece un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana.
Così, più o meno siamo lì, più o meno siamo in zona Carlo Verdone. Allora, confezioni di birre, resort, buoni spesa per fare la spesa, perché sennò sarebbero buoni spesa. E insomma, 130 premi più o meno, circa, qualcosa di più. Per aiutare Radio Popolare ad autofinanziarsi con i vostri 2,50 euro acquistando i biglietti sul sito direttamente, quindi comodamente a casa vostra attraverso PayPal e carta di credito, www.radiopolare.it. li potete comprare a blocchi di 4, in realtà non è vero, ma poi andate sopra e scoprite come sono formati i blocchi, e tutto questo per far vivere Giulia Strippoli, tra le altre cose.
Esatto, che mi guardi con uno sguardo poco tranquillizzante, perché il tempo scorre, dobbiamo chiudere, e quindi sì, ascoltatori, mi raccomando, le stazioni è il 4 aprile, quindi avete altri 3 giorni per evitare di farci morire di stenti.
Rubiamo dei secondi a Schiaffino, allora, visto che lui ruba sempre. Allora, no, ricordiamo che se... ah no, c'è il GR adesso. Ricordiamo che se vi viene estratto il vostro biglietto, e tra l'altro le probabilità sono altissime, vi avviseremo telefonandovi con le email, troverete tutto quanto, i numeri estratti sul sito della radio, quindi cioè non è che vi freghiamo, non c'è uno lì che vi vuole fottere il vostro premio,
no,
vi avvisiamo.
Io vi asciugherò praticamente dalla mattina alla sera ogni volta che ce ne sarà occasione, e poi giubilo in onda invece a Poveri Mabelli per il vincitore o la vincitrice. E Disma, fate voi l'estrazione, chiede Jacopo.
Come al solito, miti assoluti.
Ovviamente. Grazie Disma Pestalozza. Ciao ascoltatori e ascoltatrici, a domani.